Ed eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, episodio completamente dedicato alle serie TV del cuore. Io le chiamo le serie TV del cuore perché sono quelle serie TV meravigliose che ci hanno scaldato l'anima per anni. Parlo di serie come Everwood, serie come Felicity, serie come Gilmore Girls, serie come Roswell, ma ci infilo anche Out of Dixie. Stavo proprio leggendo un'intervista dell'attore che faceva Wade 10 minuti fa e mi sono emozionato perché mi manca tantissimo Out of Dixie, ma soprattutto vi dirò che cosa ne penso delle nuove serie Apple TV Plus e inoltre, last but not least, anzi forse è l'argomento più intenso e più importante dell'episodio, faremo finalmente un excursus sui fidanzati di Rory, o meglio, sulla persona più giusta per Rory. Vi ho fatto la fatidica domanda: chi è quello giusto per Rory, secondo voi? Mi avete risposto in tantissimi, alcuni commenti più seri, altri più divertenti, mi avete fatto veramente ridere un sacco. Io sto condividendo il link di Serial Chiller nei vari social, sui vari social. Vi ricordo che potete sempre scrivermi in qualsiasi momento, sia sulla chat di Spreaker che su Facebook, via segnali di fumo, quindi siamo sempre molto aggiornati riguardo la tecnologia. E io direi proprio di iniziare da questo topic molto interessante, da questo topic che vi ha fatto scontrare tantissimo nei commenti. Sono arrivato, come vi dicevo, delle risposte incredibilmente divertenti e mi avete fatto morire da ridere. La domanda precisa era la domanda un po' della vita del telefilo: chi era quello giusto per Rory, Jess, Logan o Dean? Io ho messo anche Dean, ma whatever, insomma, potete non considerare Dean, infatti tantissimi dei commenti non l'hanno considerato. Leggo un po' di commenti e poi vi dico la mia. Allora, Kat mi dice: vista l'ultima stagione, se merita di sta zitella vita. Questo commento ha fatto un sacco successo perché ha ricevuto un qualcosa come 58 reactions. Sharon ci dice: che domande Jess, c'è sempre stato per lei, anche quando voleva lasciare l'università. E poi, diciamolo, chi di noi ha mai litigato con il fidanzato che ha un occhio nero per colpa di un cigno? Sì, quell'episodio è stato iconico. Ah, questo commento ha fatto morire dalle risate tutti e penso che sia forse uno dei commenti più divertenti che io abbia mai letto. Michela dice: Logan, perché Dean è un pusillanime, Jess era troppo per lei. Veramente, veramente troppo, e lo dico perché lui si merita molto di più. Logan è perfetto, egocentrico, egoista, egomaniaco, in pratica è Rory con il pisello. Questo commento è stato iconico e ha ricevuto una standing ovation ed è sicuramente uno dei più apprezzati, e concordo, ma poi io vi dirò la mia e vi spiegherò la mia scelta. Veronica: Logan forse è stato l'amore più reale che ha avuto, gli altri erano molto adolescenziali. Ma secondo me, ti dirò che se da una parte hai ragione che Dean e Jess sono stati amori molto adolescenziali per Rory, dall'altra ti dico che secondo me invece Logan di testa era un adolescente e Rory nel periodo in cui è stata con Logan di testa era un adolescente, era molto più matura quando stava con Jess e Dean, secondo me, ma questo è il mio parere. Sonia: tutta la vita Jess la faceva osare, la faceva vivere la vita, non ha mai fatto promesse, non si è mai vestito da bravo ragazzo, che sappiamo bene non lo fosse. Ma secondo me invece verso la fine e anche verso il revival Jess era assolutamente un bravo ragazzo. Io lo trovo affascinante, anche se gli altri due bellocci non mi dicevano più di tanto. Spero ancora in un Jess e Rory, anche ora che sono grandi. Teresa: Jess tutta la vita, Lana Jess tutta la vita, Angela Jess, Jess, vedo un sacco di commenti solo con Jess. Ilenia sicuramente il povero Paul di cui si dimenticavano tutti, compresa Rory. Ah, questo è uno dei motivi per cui ho odiato Rory nel revival di Gilmore Girls, ma insomma, approfondiremo. Valentina, forse Jess, ma la sua versione più matura delle ultime stagioni, perché hanno molte cose in comune e sono due caratteri che si incastrano bene. Secondo me hanno vissuto la loro storia nel momento sbagliato, quando lui era troppo incasinato, non molto stabile mentalmente. Chiara, Jess, of course, è la definizione di anima gemella. Sapeva prenderla, sapeva ciò di cui lei avesse bisogno ancora prima che lei parlasse, l'accettava nelle sue insicurezze, non la voleva perfetta a tutti i costi, c'era per lei nei momenti in cui aveva più bisogno e l'ha spronata in più occasioni a tornare sulla retta via. L'ha aspettata e l'aspetterà come solo le vere anime gemelle sanno fare. Bello questo commento e ci dice tanto sul personaggio di Jess, nel senso che anch'io la penso in un certo modo così. Adesso faccio un po' una parentesi per dirvi la mia, poi continuiamo a leggere i commenti perché, come vi dicevo prima, siete stati geniali, secondo me. E devo dire che rivedendo Gilmore Girls, una mamma per amica, non riesco più a chiamarlo una mamma per amica da un po' di tempo, rivedendo le Gilmore negli ultimi anni e con una maturità diversa, ho capito che Jess è stato un pessimo fidanzato per Rory quando era adolescente. Invece, quando io ero adolescente e vedevo le Gilmore, pensavo: ma dai, ma povero Jess, perché Rory si comporta così? Invece, maturando, crescendo, non so se voi abbiate provato la stessa sensazione, se abbiate le stesse impressioni, ma per me la prospettiva è cambiata, nel senso che Jess era fortemente immaturo, non era in grado di stare in una relazione e per lo più ha sbagliato tutto, perché come Rory dice alla fine della terza stagione, io avrei potuto amarti, però è successo quello che è successo, non starò qui ad aspettare, non starò qui a soffrire per te. Quindi, se ripensiamo al passato di Gilmore Girls, mi rendo conto che Jess è stato un terribile fidanzato per Rory, nonostante i due avessero una chimica pazzesca e nonostante, insomma, la ship fosse super potente, considerando che insomma, c'erano dei momenti veramente belli tra Jess e Rory. Cito la maratona di ballo, cito tutte le volte che hanno parlato dei libri, cito il braccialetto, cito l'asta dei cestini, che è uno dei miei episodi preferiti di Una mamma per amica. E ovviamente, insomma, c'è stato il momento in cui Rory ha detto: basta, non mi voglio far più trattare così, perché lui è scappato e ha fatto bene, lei, a lasciarlo andare. Insomma, poi è tornato, le ha detto ti amo, ma senza darle una ragione, senza darle una spiegazione. Quindi io, per l'età adolescenziale di Jess e Rory, do ragione a Rory, nel senso, diventato più grande io, diventato più maturo sicuramente, do ragione a Rory. E nonostante questo, però, devo dire che poi i ruoli si sono invertiti, nel senso che Jess è maturato, invece per quanto riguarda Rory c'è stata una regressione, cioè io sia nelle ultime stagioni della serie che nel revival l'ho trovata una persona pessima. Già il fatto, come citava un commento, che ha tradito questo ragazzo che aveva Paul, che aveva questa storia clandestina con Logan mentre lui stava con un'altra, il fatto che si sia comportata da egocentrica, non sia cresciuta per niente, si sia seduta sugli allori, insomma, sia rimasta all'idea che doveva essere una grande persona, ma alla fine non lo è diventata. Io, guardando il revival, mi sono sempre detto: ma se Richard vedesse la persona che Rory è diventata, sarebbe fiero di lei? Ma anche la stessa Emily, ma anche la stessa Lorelai, che alla fine, tralasciando quella discussione per il libro, secondo me doveva essere più dura con lei e dirle: bella, hai 33 anni, datti una svegliata, fai qualcosa della tua vita. Per questo io, da una parte, ho odiato, posso dire, ho odiato il revival perché ha snaturato completamente il personaggio di Rory, rendendolo fastidioso, rendendolo un personaggio negativo, mentre in passato, alla fine, nonostante delle buche per strada, si era sempre sistematicamente ripresa. Non dico che nella serie originale fosse uno stinco di santa o una persona meravigliosa, però era comunque una persona con la testa sulle spalle, Rory Gilmore. Non so cosa ne pensate voi, ma questa è sempre stata la mia impressione, passando dalla serie originale al revival, che ci fosse stato questo, che ci fosse stata questa decrescita, questi immensi passi indietro. Ma poi non è una bella persona Rory a questo punto, tradendo il fidanzato, stando con Logan. E a proposito di Logan, non l'ho mai trovato un ragazzo maturo, non l'ho mai trovato un ragazzo con la testa sulle spalle, non l'ho mai stimato come personaggio, mi è sempre sembrato molto divertente, sopra le righe, comunque la loro ship sicuramente è carina, nel senso che ci sono delle scene, soprattutto nella serie originale, in cui è bello vederle insieme, ma non reputo Logan una persona per bene, non reputo Logan una persona che può stare con una compagna, essere fedele e, insomma, stare con lei nel vero senso della parola. Anche nel revival ho avuto questa conferma con lui che stava con un'altra, però aveva questa relazione clandestina con Rory. In più, se vogliamo, secondo me, capire veramente chi è stato quello giusto per Rory, chi è quello giusto per Rory, anche se a questo punto, poverini tutti e tre, meglio che scappano, come diceva qualcuno nei commenti, io direi che, insomma, Logan non lo è mai stato per me, perché l'ha sempre assecondata, ma l'ha assecondata come si asseconda una persona che vuoi toglierti dai piedi e che non vuoi che ti dia fastidio. Nel senso, anche quando, insomma, Rory ha lasciato Yale, a lui stava bene, è andato tutto bene, non l'ha spronata a rientrare a Yale, non l'ha spronata ad andare avanti con la sua carriera, va bene così. Insomma, tutti hanno detto, gli shipper di Logan e Rory dicevano: ah, ma guarda che carino Logan che le fa fare le sue scelte. Ma Logan non le ha fatto fare le sue scelte perché voleva che lei facesse le sue scelte, le ha fatto fare le sue scelte perché gli stava bene così in fondo, cioè non, che cosa doveva dire, che cosa doveva fare, non ha mai provato a farla progredire nella vita, ed è questo che rende Logan un personaggio secondo me negativo per quanto riguarda Rory. E mentre Jess, sottolineo, è stato estremamente negativo alla fine del percorso, cioè scusate, all'inizio del percorso, e quindi nell'età adolescenziale di Rory, e quindi sottolineo nuovamente, cerco di essere obiettivo il più possibile, che non è stato per niente un buon fidanzato, che è stato veramente un personaggio pessimo nei confronti di Rory quando erano adolescenti, dico che poi si è realizzato, è diventato, secondo me, è un uomo meraviglioso, un personaggio meraviglioso. L'abbiamo visto nella sesta stagione quando ha detto a Rory: ma che cosa stai facendo? Perché hai lasciato Yale? Perché hai fatto questo? Perché hai litigato con tua madre? Che poi, tra parentesi, Lorelai ha sempre trattato male Jess nella serie originale, poverino. Però Jess è diventato un ragazzo maturo, Jess si è evoluto a differenza di Rory, a differenza di Logan, che sono rimasti gli stessi, anzi sono peggiorati secondo me. E quindi, vedendola da questo punto di vista, anche nel revival Jess spinge di nuovo Rory verso una direzione positiva. E le dice: guarda, fai del tuo meglio, inizia a guardare il lato positivo, scrivi un libro, scrivi la tua storia, scrivi di te e di tua madre, che secondo me è stato un consiglio perfetto ed è stata una delle cose che mi è piaciuta di più per quanto riguarda il revival, il fatto che ci sia stata questa chiusura del cerchio. E insomma, Jess riesce sempre a dare una spinta a Rory nella direzione positiva. E lo fa perché le vuole bene, e lo fa perché ci tiene. E una persona che ci tiene ti spinge in una direzione positiva, non ti guarda mentre ti autodistruggi, non dice nulla perché va bene così, perché gli fa comodo. Questa è una cosa che penso ed è per questo che non ho mai totalmente shippato Logan e Rory, proprio per questo motivo, perché come dice qualcuno sono persone egocentriche, sono persone egomaniache, si meritano a vicenda alla fine. Costanza mi scrive: ma infatti è proprio quello che dovrebbe essere la base di un rapporto, aiutare l'altro a crescere. Esatto, per questo Jess era il top. E ripeto, in adolescenza è stato pessimo, ma quando si tratta di vita adulta, quando si tratta di essere adulti, secondo me Jess è il ragazzo giusto per Rory. Leggo qualche altro commento. Leonardo: Jess, il migliore senza dubbio, avevano tanti interessi in comune, conosceva Rory come nessun altro, esattamente. La spingeva fuori dalla sua comfort zone, senza però snaturarla, come invece ha fatto Logan. Io ho amato la sua evoluzione nel corso della serie. Logan non era male come personaggio, ma con Rory non lo tolleravo, perché la rendeva una copia sbiadita snob di sua nonna. Dean invece per me è il peggiore, quello che ha fatto la moglie è incommentabile. Che poi, ad esempio, invece Dean, il nostro adorato Jared Padalecki, è stato un fidanzato perfetto durante l'adolescenza di Rory, è stato il primo fidanzato perfetto, e lo dice pure lei svariate volte, l'ho detto anche nel revival. E Dean era un bravo ragazzo, poi ha fatto quella cavolata con la moglie, tradendola con Rory, e secondo me quella storyline è insensata in generale, mi sembra lo disse. Anche la stessa Alexis Bledel disse che quella storyline era insensata e che non le piaceva la Rory di quella stagione. E direi che ha ragione. E Laura, di pancia direi Jess, ma secondo me Logan era perfetto per lei, l'ha resa più umana e me lo so tutto io. Giulia, Logan, per quanto io abbia amato Jess e Rory, Jess era troppo immaturo all'epoca. Su questo concordo assolutamente, quando Rory e Jess sono stati insieme, Jess è stato terribile, ma l'ho detto anch'io. Mi sarebbe piaciuto rivederli insieme da adulti e più consapevoli, esatto, sarebbe stato veramente bello. Ma comunque ho amato Logan e mi hanno emozionato molto insieme, ma lo stato attuale delle cose Rory non merita nessuno dei tre. Esatto, nemmeno quella meba di Dean, povero Dean, tutti che maltrattano il povero Dean. Francesca, assolutamente Jess, semplicemente perché la rendeva una persona migliore. Lui colmava, le sue mancanze e lei colmava quelle di Jess. Erano sia diversi che simili, si compensavano. Rory avrebbe proseguito con la sua vita in un'altra maniera con Jess accanto, ne sono sicura. Logan è stato male perché erano troppo uguali e hanno finito soltanto per accentuare la loro parte di carattere più negativa. Dean non lo commento nemmeno, tipico amore adolescenziale, a parte che l'ho sempre odiato perché volevo Rory con Tristan. Oh mio Dio, mi avete appena ricordato Tristan che era Chad Michael Murray, che poi lui se n'è andato, mi sembra per fare One Tree Hill o Dawson Creek. No, se n'è andato per fare Dawson Creek e poi è passato a One Tree Hill, ma comunque Chad Michael Murray faceva Tristan e c'erano tutti questi scambi pieni di angst con Rory e io pensavo all'inizio infatti che Rory finisse con Tristan, ma non è stato così. Roberta: se non avessi visto le aggiunte avrei detto Jess senza nemmeno aver bisogno di pensarci. Ma per la Rory che ho visto in quegli episodi, cioè quelli del revival, è completamente diversa da quella delle stagioni precedenti. Dico Logan perché nemmeno in cartolina se lo merita uno come Jess. Mi fa troppo ridere questa cosa perché dite Logan, alcuni dicono Logan per non mandarla per non mandarla nella direzione di Jess, perché lo rovinerebbe secondo alcuni. Chiara: Jess è il Luke di Rory, come Logan è il suo Christopher. Diciamo che la storia si è ripetuta, la incinta di Logan come Lorelei di Christopher, e niente, mi sono fatta un film, comunque Team Jess. Italia risponde: in realtà la sensazione è stata quella, credo che la Paladino abbia volutamente lasciato il dubbio. Sapete che la prima volta che ho visto il revival, io mi sono detto: ok, è finita qui. Questo è il finale, voglio lanciarmi da qualche parte, non lo so, dal gazebo di Star Solo. Però poi ho pensato, sarebbe bello se facessero un sequel, perché voglio vedere se effettivamente va in quella direzione, la direzione che un po' la maggior parte delle persone ha pensato. Io non sono così ottimista come voi, nel senso che ormai dopo questo revival non so se ci sarà un seguito, uno, e non so se andrà nella direzione che vorrei vedere io, però insomma, sarebbe bello vedere Rory che decide di fare delle scelte giuste, decide di stare con Jess. Quindi per me in questo super match, anche dai vostri commenti, ne esce palesemente vittorioso Jess. Costanza, ammetto di non aver visto assiduamente una mamma per amica proprio perché Rory mi dava sui nervi. La ship migliore era con Jess, per quanto odiosa lei, però sta bene con Logan, visto che mi stanno sui maroni entrambi. Mi perdonerà il Pada, ma Dean non lo considero nemmeno. Sì, esattamente. È un po' così, nel senso che tutti mandano Rory nella direzione sbagliata perché non vogliono che scelga Jess proprio per non rovinare Jess, tra virgolette. Cecilia, per me è stato Jess dal momento in cui ha messo piede a Star Solo. Il percorso che poi lui ha fatto dopo me lo ha ancora confermato. Purtroppo a pelle non ho mai sopportato né Logan né Dean, ma c'è sempre stata solo una persona giusta per Rory ed era quella che l'ha spinta a rischiare qualcosa nella vita. Concordo completamente con quello che avete detto, ma praticamente la sfida principale è quella tra Jess e Logan. Nei commenti vince Jess, anche se ci sono molti fan di Logan. Per me vince Jess. Ma a questo punto, considerando che il revival è andato come è andato, insomma, speriamo che per ora non si avvicini a nessuno la nostra Rory, perché poverino, è il malcapitato. Speriamo per il futuro. Allora, io vi volevo parlare anche di tre altre serie che per me sono state veramente importanti, e sto parlando di Everwood, di Felicity e di Roswell. Ci pensavo perché mi sono guardato un po' in giro anche per quanto riguarda le nuove serie TV che hanno debuttato e mi sono detto: non ci sono più delle serie come Felicity, come Everwood o come Roswell, quelle serie magari che non hanno una forte trama di fondo, nel senso che sono serie che per lo più riguardano i personaggi. Guardiamo Everwood, che è la prima serie TV di Greg Berlanti, e c'è Emily Van Camp, c'è Chris Pratt, insomma c'è un bel po' di storia lì. E la premessa era quella di un dottore che, dopo la morte della moglie, prende i due figli e da New York se ne va a vivere in una cittadina sperduta del Colorado, Everwood. E non è una serie per tutti, nel senso che è una serie magari per chi ama i family drama, no? Quei drama di famiglia in stile Brothers and Sisters, o quelle serie ambientate nelle piccole città, tipo, come dicevo in precedenza, Out of Dixie. E quello che mi piaceva di Everwood era proprio questo, che era una storia contenuta: non c'erano vampiri, non c'erano mostri, non c'era magia, non c'era un incidente aereo, un'isola sperduta. Era una storia di vita, era una storia di persone umane. Poi secondo me contiene dei monologhi stupendi che trovate su YouTube e che potete recuperare. È una serie che ho amato veramente tanto, sono 4 stagioni. Insomma, ci ha donato Emily Van Camp, che, a proposito di Emily Van Camp, non so se avete letto, faranno una serie sequel di Revenge, in lavorazione alla serie sequel di Revenge. Mi sono molto gasato stamani, e quindi Everwood ha un pezzo del mio cuore, specialmente per per quanto riguarda quelle storyline un po' dolorose come la morte di Colin, oppure Anna e Bright, quanto mi piacevano, che poi la Anna di Everwood e Sarah Drew. Poi Felicity, beh, Felicity è un piedistallo della mia crescita telefilmica, è la prima serie di J.J. Abrams. Che cosa hanno in comune appunto Everwood e Felicity? In comune hanno il fatto che hanno due creatori molto conosciuti adesso, ma che non erano conosciuti allora, perché Everwood è stato creato da Greg Berlanti, che adesso è in mano tutto ciò che vedete in televisione praticamente è in mano di Greg Berlanti, dall'Arrowverse a Riverdale a Blind Spot. Veramente Greg Berlanti è, penso sia attualmente il produttore esecutivo più prolifico che ci sia. E lui ha letteralmente in mano tutto, quasi tutto ciò che vedete in TV ormai, è uno degli showrunner più potenti che ci siano. E la sua prima creatura, però, non molti lo sanno, è stata proprio Everwood, e lui si è affezionato tantissimo. Mentre Felicity, che è la storia di questa ragazza che si chiama Felicity, che decide di all'improvviso di cambiare completamente tutti i piani per il suo futuro, di frequentare totalmente un'altra università per un ragazzo che le piaceva al liceo e che le ha parlato solo una volta e le ha lasciato un messaggio bellissimo nel. Come si dice? Mi sfugge il nome. Nell'annuario, ecco, nell'annuario. Mi vengono le parole in inglese certe volte, non mi vengono in italiano. Secondo me la situazione è abbastanza grave. E, insomma, gli lascia un messaggio bellissimo nell'annuario, un messaggio che la spinge a cambiare completamente i suoi piani di vita. Quindi lei va a New York per inseguire questo Ben. Quando arriva a New York si rende conto che magari aveva un po' immaginato tutta questa situazione. Poi nasce un triangolo amoroso tra lei, questo ragazzo che ha seguito a New York, e Noel, Scott Foley, che abbiamo visto in Grey's Anatomy, in Scandal, insomma, che ormai è bello avviato. Appunto Ben è interpretato invece da Scott Speedman, mentre Felicity è Carrie Russell. E questa serie mi piaceva tantissimo e mi ha regalato forse la ship più potente della mia vita, insieme ad Elena, che sarebbero Ben e Felicity. E insomma, J.J. Abrams è il creatore di Felicity. Voi lo avreste mai detto, J.J. Abrams, che poi ha fatto Lost, che poi ha fatto Star Wars, che adesso è uno dei nomi più riconosciuti ad Hollywood, ha iniziato con Felicity. Non tutti lo sanno, non tutti sanno questa chicca, ma la prima serie di J.J. Abrams è stata Felicity. E beh, poi se parliamo degli aneddoti riguardanti Felicity, ce ne sono 800.000. Il motivo per cui nessun attore della CW ancora oggi può tagliarsi i capelli senza dirlo al network è proprio perché Carrie Russell si tagliò i capelli, veramente lo decisero gli autori, era proprio una questione di trama. Si tagliò i capelli dopo che aveva fatto uno scherzo ai produttori, agli autori della serie, mettendosi una parrucca. Loro dissero: "Oh, sarebbe un'idea meravigliosa se Carrie si tagliasse i capelli." E in effetti, nel plot, nella trama, ha assolutamente senso. Però poi gli ascolti sono calati a picco dopo il taglio di capelli di Felicity. E c'è chi ancora cita spesso questa cosa quando qualcuno si taglia i capelli: "Oh mio Dio, hai fatto come Felicity, adesso tutto andrà male." E insomma, è andata così. I capelli di Felicity restano uno dei più grandi dilemmi delle serie TV. Però in generale Felicity è una serie di cuore, che ha tanto cuore, è una serie veramente bella per chi cerca una storia sui sentimenti, per chi cerca una storia semplice di vita, anche di università, perché è una delle poche serie che non è ambientata al liceo, ma è ambientata all'università. E quindi vi consiglio di iniziarla se non l'avete mai vista, o di recuperarla se, insomma, se avete intenzione di vedere una serie molto calma, molto senza eccessivi dilemmi, senza eccessivi drammi, insomma, una serie ben fatta, ve la consiglio assolutamente. Poi volevo parlarvi di Roswell. Ho anche fatto un mini rewatch sotto vostro consiglio e devo dire che riguardandola mi sono reso conto che era un vero e proprio piccolo cult. Io ho amato la prima stagione, ho amato la seconda, ho amato di meno la terza, però nel complesso è stata una serie che mi è piaciuta moltissimo, una serie che adesso è tornata un po' alla ribalta perché c'è un nuovo reboot su CW che tra l'altro vi consiglio, nel senso non è come il reboot di Charmed, non è come il reboot di tante altre serie TV che comunque stanno fallendo miseramente, ma in realtà è un reboot interessante, un reboot che ha un diverso modo di approcciarsi al materiale originale. Beh, di Roswell adoravo Michael e Maria, ovviamente qui nel reboot le cose sono un po' cambiate. Adoravo il setting perché sono sempre stato un grande appassionato di sci-fi, di fantascienza e anche delle storie sugli alieni, l'avreste mai detto? E adoravo in generale i personaggi e ovviamente la sigla di Dido, che secondo me è una delle sigle più iconiche di sempre. Anche voi mi avete scritto un po' di Roswell su Instagram. Adoravo Roswell, adoravo Michael e Maria, un po' meno Liz e Max. Concordo assolutamente, Antonella, perché rivedendo la serie mi rendo conto che Liz e Max erano un po' ridicoli, un po' epic love in stile Stelena. Però sono tantissimo affezionato al cast di Roswell. C'è anche Nick Wexler di Revenge, c'era anche Nick Wexler di Revenge, c'era Emily Derevin che poi abbiamo visto in Lost in Once Upon a Time, sì. E, insomma, sono tanto affezionato a questo cast, ogni volta che c'è una reunion io vado su di giri. E vi avevo promesso, perché me l'hanno chiesto in tanti su Instagram, mi hanno chiesto: Luigi, ma stai vedendo le nuove serie TV? C'è qualche nuova ship che ti sta completamente prendendo? Io vi devo dire di sì, che ho trovato delle nuove ship che mi stanno prendendo veramente tanto, e una è quella composta da Maisie ed Harry del reboot di Charmed. So che odiate tantissimo il reboot di Streghe, so che alcuni di voi non lo vogliono vedere, ma c'è un'alchimia fantastica tra questi due personaggi. Già nella prima stagione tanti fan chiedevano di mettere questi due insieme, e adesso nella serie palesemente i due si piacciono. E c'è molto teasing, c'è un bel po' di sguardi illuminati, stile d'Elena. A me piacciono tanto loro due, vi consiglio, se cercate una ship bella forte, di seguirli, specialmente della stagione 2, Harry e Maisie di Charmed. E mi stanno piacendo anche i protagonisti di Evil, che è una serie della CBS. Lui uomo di fede, lei scettica, un po' Mulder e Scully, e li sto shippando parecchio. Tra l'altro la serie mi piace tanto e ve l'ho consigliata anche, e dovete assolutamente vederla. E poi come terza ship li ho ritrovati, perché già li shippavo prima, ma ora con la questione della memoria li shippo ancora di più: Liam e Fallon di Dynasty. E ovviamente il mio cuore è loro e spero in una gioia in generale con tutte le ship. E insomma, in un panorama in cui non ci sono più le ship di una volta, in un panorama in cui purtroppo siamo costretti a vedere le ship che si baciano dopo due episodi, secondo me, insomma, queste ship che vi ho elencato vale la pena tenerle d'occhio. Ma ora passiamo ad un altro argomento. L'argomento delle serie TV Apple. La scorsa settimana ha debuttato Apple TV Plus, la piattaforma streaming di Apple, perché sì, anche Apple è entrata in competizione nel mercato dello streaming e ha proposto al suo lancio, quattro serie originali. Attualmente in lavorazione ce ne sono ben 12, ma siamo partiti con Apple TV Plus con quattro serie originali. Parlo di Sì, The Morning Show, Dickinson e For All Mankind. Abbiamo visto queste serie, ovviamente ho letto i vostri pareri sui social e mi è stato chiesto tantissime volte anche su Instagram. Luigi, cosa ne pensi di The Morning Show, di Sì? Di Dickinson, in pochi mi hanno chiesto di Mankind, che assurdamente secondo me invece è la più carina delle quattro, ma andiamo con ordine, parliamo di Sì con Jason Momoa come protagonista in un futuro in cui tutti gli esseri umani hanno perso la capacità di vedere. Quindi è una serie molto costosa, ha un grosso budget. La premessa alla base è anche molto interessante e ci sono dei momenti in cui ti sembra di guardare qualcosa che potrebbe andare in una direzione positiva, ma secondo me ancora non è abbastanza, almeno dal primo sguardo. C'è un bel world building, nel senso che il mondo, la mitologia di questa serie TV è costruita in modo interessante. C'è un twist. C'è un twist nella serie che comunque è l'incipit da cui parte la narrazione. Ed è comunque una serie estremamente episodica e molto serializzata. Quindi, se non vi piacciono gli show in cui dovete seguire costantemente la trama senza guardare al vostro schermo del cellulare ogni 2 secondi, non è sicuramente una serie che fa per voi. Però a livello visivo, a livello di impatto, a livello di struttura, a livello tecnico è una serie veramente ben fatta, secondo me. Quindi su quel lato, da quel punto di vista, non possiamo dire niente. Jason Momoa è un attore carismatico, è un protagonista carismatico, lo abbiamo visto in Aquaman e comunque l'abbiamo visto anche in qualsiasi show o opera in cui è stato coinvolto. È una persona molto carismatica, è una persona di bella presenza, quindi sicuramente averlo come protagonista è un valore aggiunto, un fattore positivo. È una storia per chi ama un po' il fantasy barra sci-fi barra futuro apocalittico, un po' su questo genere, però non è Game of Thrones, ecco. Apple sperava un po' che questo sì fosse un po' il Game of Thrones della piattaforma e per ora non ci siamo. Insomma, di Game of Thrones c'è solo Khal Drogo, c'è Jason Momoa. Comunque ve lo consiglio perché sicuramente ha qualcosa da dire e secondo me migliorerà con il tempo. Poi, una cosa che non funziona, secondo me, che dovrebbe funzionare molto di più, è un elemento importante che ha fatto di A Quiet Place il film con Emily Blunt, un film veramente bello, nel senso loro non potevano parlare nel film, non so se lo avete visto, però insomma c'era una recitazione forte, c'era una colonna sonora, una score molto potente che aiutava la narrazione. Oppure faccio un altro esempio, l'episodio Hush di Buffy ha un po' lo stesso concept di A Quiet Place. Nel senso nessuno può parlare, però dietro c'era una sceneggiatura forte, dietro c'era un lavorone, per quanto riguarda gli attori, per quanto riguarda, tutto il resto, quindi cosa vedevamo, sullo schermo e le espressioni dei vari personaggi. Quindi secondo me si dovrebbe lavorare, su un qualcosa che vada a, insomma, a dare un altro peso al fatto che i personaggi non riescono a vedere, alcuni dei personaggi non riescono a vedere, anche se la premessa era quella appunto di un futuro in cui le persone non vedono più. Poi su Apple c'è The Morning Show, che era un'altra serie molto attesa ed è la serie con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, che avevano già recitato insieme in Friends e interpretavano delle sorelle. Reese Witherspoon è stata la sorella di Rachel in Friends. Anche qui chimica da vendere, anche qui entrambe sono bravissime. Secondo me, The Morning Show insieme a For All Mankind è la serie più riuscita della piattaforma, almeno al lancio, e mi ha ricordato un po' le atmosfere di The Newsroom di HBO, che secondo me è una serie veramente ben fatta, di Studio 60 on the Sunset Strip, che guarda caso era con il Chandler di Friends, con Matthew Perry. E si tratta di metatelevisione, The Morning Show, ambientata in una nel dietro le quinte di un programma della mattina, e secondo me proprio per questo è molto interessante. Inoltre c'è da dire che ha un cast della Madonna, c'è anche Steve Carell, e affronta delle tematiche molto attuali senza però essere banale. Quindi il mio giudizio complessivo su The Morning Show è parecchio positivo. E poi c'è Dickinson, che è una serie che narra la vita in chiave pop rock della Dickinson, e i dialoghi sono molto contemporanei, anche il feeling generale, cioè ambientato nel passato, però per i dialoghi, per il modo in cui si comportano i giovani in generale, sembra ambientato nel presente. E come vi dicevo, questa serie è un po' un'anima pop, è una storia di scoperta, è una storia coming of age. Lei mi piace molto, la protagonista Hailee Steinfeld, che è anche una cantante. Generalmente, secondo me, Dickinson potrebbe migliorare con il tempo. Mi è piaciuto, non mi ha completamente entusiasmato, però mi è piaciuto un bel po'. Continuerò sicuramente a seguirlo. Mentre vi volevo parlare appunto di For All Mankind, sarà che ho un debole per le serie di questo genere, sarà che ho un debole per le serie in stile realtà alternativa, un po' The Man in the High Castle di Amazon Prime. In questo caso, insomma, For All Mankind è ambientato in un mondo in cui la corsa allo spazio non è mai finita. Quindi quando la Russia e gli Stati Uniti stanno ancora combattendo per arrivare allo spazio, nel senso che c'è ancora questa foga di potere da parte di queste due nazioni. E è molto interessante vedere anche i risvolti politici, i risvolti umani di tutto questo, e godersi un po' questo spettrale what if, perché insomma un po' cosa sarebbe successo se. E io trovo sempre queste serie TV, queste storie in stile what if molto interessanti, e vi consiglio assolutamente For All Mankind, secondo me, la novità migliore che ci offre Apple, ma vi dico, per riassumere, anche di dare una bella possibilità a sì con Jason Momoa, a The Morning Show, che mi è piaciuto parecchio, e a Dickinson. Quindi non c'è una serie in realtà che mi abbia fatto gridare al capolavoro tra queste quattro, ma comunque sono serie che vanno tenute d'occhio, specialmente The Morning Show e For All Mankind. Serial Killer termina qui, almeno questo episodio. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di giovedì, sempre alle 18. Ciao!